In nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi noi abbiamo spostato a questa domenica la memoria del Santo Ieracchio Plicherio e cade sempre oggi la memoria di San Giovanni Maximovic, arcivescovo di Shanghai e San Francisco, e anche quella dell'Apostolo Giuda. Ecco, partiamo dall'Apostolo Giuda, che poverino è un santo sfortunato, perché ha avuto questo nome, e noi siamo abituati, quando sentiamo parlare di Giuda, a ricordarci l'altro Giuda, l'altro apostolo, quello che tradì Gesù. E addirittura esisteva una volta una diceria popolare secondo cui gli ebrei venivano chiamati giudei in ricordo di Giuda, perché loro non avevano accettato il Signore. In realtà gli ebrei si chiamano giudei per un motivo completamente diverso, semplicemente perché la maggior parte degli ebrei nel tempo di Gesù, ma anche quelli di oggi, erano discendenti della tribù di Giuda, che era una tribù importante. Anche lo stesso Signore faceva parte della tribù di Giuda, il re Davide faceva parte della tribù di Giuda. Quindi nella parola giudeo non c'è niente di offensivo di per sé. Purtroppo è stata usata in modo offensivo e gli è stato trovato anche questo significato che in realtà non ha. Quindi chiusa questa parentesi per dire che a noi di solito il nome Giuda non piace per tanti motivi. Per questo è un santo che non è forse non è venerato come dovrebbe, anche perché tra gli apostoli è uno di quelli che ci hanno lasciato degli scritti, ci ha lasciato una lettera, leggetela, perché è importante quello che c'è scritto nella lettera di Giuda. È una lettera molto breve, soltanto una pagina nel Nuovo Testamento, quindi non è difficile, e mette in guardia contro una cosa che noi oggi stiamo fronteggiando nella Chiesa, quindi è giusto avere presente che cosa diceva l'Apostolo Giuda. Gli altri due santi di cui si fa memoria oggi sono appunto San Plicherio, che di cui abbiamo spostato la festa, sarebbe il 15 di giugno, e San Giovanni di Shanghai e San Francisco, che molte chiese festeggiano oggi, il 19 di giugno, altre invece, per esempio la Chiesa russa all'estero, lo ricorda il sabato più vicino al 19 di giugno, cioè lo ricordavano ieri. Ecco, questi tre santi che noi abbiamo oggi ci fanno vedere una cosa, di come Dio chiama i suoi santi in base a quelli che sono i suoi criteri, in base a quelli che sono i suoi bisogni, perché sono personaggi molto diversi tra di loro. Dell'Apostolo Giuda si sa quello che ci tramandano i Vangeli, un po' la tradizione della Chiesa. San Plicherio e San Giovanni di Shanghai e San Francisco furono abbastanza diversi come persone. San Plicherio fu un confessore della fede, della Romania, non devo raccontare la sua vita perché tanto qui dentro la conoscete tutti meglio di me. San Giovanni di Shanghai e San Francisco ebbe una vita molto più avventurosa, e forse vale la pena anche di ricordarlo, perché lui fu un vescovo vescovo russo, di quelli che espatriarono insieme a parte dell'armata russa, dell'armata bianca, quella parte dell'armata russa che si chiamava Armata Bianca perché era rimasta fedele allo zar, e aveva seguito parte del popolo russo in esilio. Era stato vescovo per un periodo in Cina, a Shanghai, dove si era occupato dei russi che stavano lì, poi aveva anche seguito il suo popolo nelle varie migrazioni che i russi dovettero fare durante i primi anni della diaspora dopo la rivoluzione, e andò a Belgrado in quel periodo, fu di stanza a Bruxelles, fu a Parigi e poi a un certo punto, quando gran parte della gerarchia della Chiesa russa all'estero si spostò negli Stati Uniti d'America, andò anche lui, ebbe il titolo di Arcivescovo di San Francisco. E in tutto questo San Giovanni Maximovic era una persona che era un confessore della fede, anche lui, anche se non ha patito le stesse cose che aveva dovuto soffrire San Glicherio, ma fu soprattutto un apostolo, perché vale la pena di ricordare una cosa che è stata detta da San Giovanni Maximovic, è importante. Un suo figlio spirituale a un certo punto gli chiese: «Due dica, ma noi sappiamo che il giudizio universale deve arrivare quando il Vangelo è stato annunciato a tutto il mondo. Ma ora che il Vangelo è stato annunciato a tutto il mondo, perché ancora dopo, sono passati secoli perché il Vangelo era arrivato anche in America, alla fine del XV secolo, perché ancora Dio tarda a fare questo giudizio?» E San Radica Giovanni disse: «No, non basta che il Vangelo sia annunciato a tutti, bisogna che il Vangelo sia annunciato a tutti nella fede ortodossa, perché se uno ascolta il Vangelo nell'eresia, ascolta un Vangelo che è stato adulterato in qualche modo. Questo non vuol dire che tutto quello che fanno, chiaramente, che si fa fuori dalla Chiesa ortodossa sia da buttare, però noi sappiamo che purtroppo la pienezza della fede anche nell'interpretazione del Vangelo è soltanto all'interno della Chiesa, e quindi il Vangelo ancora non è stato annunciato a tutti. Ma non solo vale il fatto che il Vangelo nella sua pienezza è solo dentro la Chiesa, ma è solo dentro quella parte della Chiesa che mantiene la tradizione dell'annuncio evangelico, quindi parte della Chiesa che si mantiene fedele a Dio, perché non bisogna andare fuori dalla Chiesa per trovare il Vangelo adulterato, purtroppo lo troviamo tranquillamente anche dentro le Chiese ortodosse, perché ogni giorno ci sono vescovi o preti ortodossi che purtroppo predicano anche l'eresia in tante chiese di oggi. E allora questa cosa che dice San Giovanni Maximovic, San Giovanni Shanghai San Francisco, si applica perfettamente oggi, perché il Vangelo deve essere annunciato a tutto il mondo nella retta fede, che vuol dire non solo nella Chiesa ortodossa, ma all'interno della parte della Chiesa ortodossa che mantiene questa retta fede. E per questo io, appunto, vi ho detto: leggete la lettera di Giuda, perché dice delle cose che riguardano proprio questo, sia dal punto di vista della fede che dal punto di vista di quella che è la condotta dei cristiani nel mondo. Poi veniamo al Vangelo di oggi. Oggi noi abbiamo sentito il Vangelo del centurione. Ci dice l'Evangelista che mentre Gesù entrò in Cafarnao, venne da lui il centurione, e questo centurione gli chiedeva di guarire un suo servo, un suo giovane, dice il testo, perché era ammalato. E quando Gesù fa una cosa strana, dice: verrò e lo guarirò. Normalmente non si scomoda a andare in giro tranne poche, a andare nelle case tranne pochi casi particolari. E il centurione gli dice: no, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. E perché lui dice questo? Perché il centurione non era ebreo e un maestro di Israele, un maestro giudeo, non poteva entrare dentro la casa di un non ebreo, sarebbe diventato impuro, poi avrebbe dovuto fare le purificazioni e le abluzioni e sarebbe rimasto impuro fino alla fine del giorno, come è prescritto nel libro del Levitico. E quindi questo centurione conosceva la legge degli ebrei e lo sappiamo che la conosceva bene perché questo episodio noi lo troviamo raccontato anche dall'Evangelista Luca e l'Evangelista Luca ci dà alcuni particolari che l'Evangelista Matteo non ci dà. Ci dice che delle persone vanno da Gesù e gli dicono accontentalo perché è un uomo buono e lui ha anche fatto ricostruire la nostra sinagoga. E soprattutto l'Evangelista Luca dice che quest'uomo era un timorato di Dio. Ora, l'espressione timorato di Dio non viene mai usata per dei pagani politeisti, neanche più dei. Viene sempre usata per quei pagani che hanno capito che Dio è uno solo e che quindi hanno deciso che il Dio vero era quello di Israele, anche se non diventavano ebrei, però venivano chiamati appunto timorati di Dio. Il centurione era questo, era un timorato di Dio. E quindi il centurione cosa fa? Dice, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, quindi basta che tu dica una parola, perché tanto anche io che sono uno sottoposto ad altri, ho delle persone sotto di me e io so che dico a un servo fai questa cosa, lui la fa, dico a un altro vai in questo posto e lui ci va, dico a un terzo servo vieni e lui viene. E Gesù rimane ammirato perché dice non ho mai trovato una fede così grande in Israele, perché lui aveva capito, questo centurione, che il Signore poteva comandare alle malattie, poteva comandare agli angeli, poteva comandare anche ai demoni. Aveva capito questo, per questo gli dice non c'è bisogno che tu vieni a casa mia, basta che tu parli. Ora chi è che ha parlato e ha fatto? Se voi leggete l'inizio proprio delle Sacre Scritture, cominciano dicendo in principio Dio fece il cielo e la terra, a un certo punto dice Dio disse sia la luce e la luce fu fatta. Dio crea tutto parlando. E così il centurione riconosce a Gesù che lui può semplicemente parlare e comandare e la malattia se ne sarebbe andata. Poi ci sono alcuni che dicono che lo stupore di Gesù veniva anche da un'altra cosa, dal fatto che il centurione aveva capito che Gesù non aveva bisogno di essere materialmente nella casa del centurione per guarire il servo, perché Dio è dappertutto, cosa che ancora a quel tempo gli ebrei facevano fatica a capire, perché gli antichi spesso avevano un'idea molto materiale anche di Dio e di dove doveva essere Dio. Ecco, quindi il Signore dice non ho trovato mai una fede così grande in Israele e poi dice verranno molti da Oriente e da Occidente, siederanno con Abramo, Isacco, Giacobbe e i figli del regno saranno cacciati fuori. I figli del regno che sono cacciati fuori che sono? Prima di tutto quelli che non hanno creduto, quelli da cui lui è andato per primo, cioè gli ebrei che non avevano accettato il messaggio evangelico, ma soprattutto sono anche quelli figli della Chiesa che sono nati dentro la Chiesa, ma che o rifiutano il messaggio evangelico, oppure lo cambiano, lo adulterano, lo modificano. E così oggi questi tre santi che abbiamo ricordato oggi, il Sant'Apostolo Giuda nella sua lettera che voi trovate nel Nuovo Testamento, il Santo Ierarca Glicherio nella sua vita e il Santo Ierarca Giovanni di Shanghai e San Francisco nella sua vita e anche nei suoi scritti, hanno fatto questo, hanno distinto, perché hanno detto l'importante è che la fede sia vera, perché se la fede non è vera è inutile averla, noi siamo allo stesso livello di chi la fede non l'ha conservata o di chi il messaggio del Vangelo non lo ha ricevuto. Quindi i cristiani di oggi hanno un grande compito, che è quello intanto di continuare a predicare il Vangelo, perché il Vangelo deve essere ancora annunciato e deve essere ancora annunciato a tutti. E ci sono tante persone che hanno bisogno di ascoltare il Vangelo, ma che non hanno nessuno che glielo annunci. E l'altro compito dei cristiani di oggi è viverlo loro, il Vangelo di Cristo, nella loro vita, perché se noi non siamo un esempio davanti agli altri, allora noi non siamo veramente cristiani. Se noi non riusciamo a passare nella nostra vita anche le tentazioni, anche i momenti di dolore, anche i momenti i momenti difficili che possono passare, se noi non riusciamo a essere delle immagini, pure perché questo sono che devono essere cristiani, delle icone dell'amore di Dio, perché il Signore prima di lasciare i discepoli dice loro: vi riconosceranno dal fatto che voi vi amate tra di voi, riconosceranno che siete i miei discepoli dal fatto che voi vi amate tra di voi. E allora questo è il fine della vita cristiana e questo è il messaggio che vogliamo questi santi ci danno da parte di Dio. A Lui onore e gloria, pure sempre, nei secoli dei secoli.